Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Però il Natale senza bacio.
Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che t'ho portato.
Che mi ha regalato?
T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
Mi piace.
A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
Grazie.
E a te t'ho comprato un pullore al cubalino, è pieno di colori.
Ci ha rovinato la sorpresa.
No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tua madre ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima. C'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
Artù, quanto sei delicato.
E questo era l'inizio abbastanza grottesco del nostro Notes adesso in onda di oggi, in versione ovviamente natalizia, con questo grande caratterista, questo grande attore anche romano, che fa un po' i conti delle spese di Natale. Ciao Arnaldo, bentornato, spiegaci un po' il motivo di questa... di questo esordio così particolare di oggi.
Questo era un frammento tratto dal celebre, ormai quasi leggendario, Vacanze di Natale del 1983 di Carlo Vanzina.
Il primo
in assoluto, e quindi capirete da questo che la puntata di oggi è dedicata ai cinepanettoni, ma anche al cinepandoro.
Come lo ha definito recentemente Dalatri.
Esatto, vero? E ascolteremo anche proprio lo stesso Dalatri, che è uno dei tre grandi contendenti di questa sfida natalizia. Ma prima, Francesco, io partirei, visto che appunto è una puntata di Natale, con la musica.
Vai con la musica e poi parliamo di questi cinepanettoni che qualche volta sono un po' indigesti e altre volte, per fortuna, no. Wait! Oh yes, Merry Christmas, little girl. Hey! Last year you left me, little girl. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day dopo Mario Brega, questi che sembrano i Beatles, vero Arnaldo, ma in realtà non lo sono, anche se ci somigliano parecchio.
Sì, sono un gruppo che fa l'imitazione dei Beatles, però arrangiando delle canzoni che non sono dei Beatles. Questa l'avrete riconosciuta, è la celebre Last Christmas degli Wham, appunto canzone da atmosfera di Vacanze di Natale, credo che fosse nella colonna sonora di Vacanze di Natale il primo. È un gruppo, io non so come si chiamano, io li chiamo i Beatles tra virgolette, nel senso che è una cosa che ho trovato su internet, però sono molto bravi appunto, poi li ascolteremo anche nella puntata speciale, seconda puntata speciale di Natale con Lilia Sebastiani.
Sì, tra l'altro sono molto bravi anche negli arrangiamenti e somigliano effettivamente gli arrangiamenti a quelli proprio del quartetto di Liverpool, quindi...
Sì, sì, poi sentirete White Christmas in versione ancora più beatlesiana, se vogliamo. Non so chi siano appunto, però ci stavano bene.
Magari questa canzone... ecco, se qualcuno conoscesse il nome di questo gruppo ce lo dica,
ce lo faccia sapere. E questa era una canzone appunto che è un classico proprio quasi dei film di Natale, più che sì, di sì, Natale sì. E appunto diciamo, oggi parliamo di Cinepanettoni e poi del Cinepandoro in particolare.
Dobbiamo per forza, sì.
Sì, sì, ci tocca per forza, perché è un argomento che, come hai visto, insomma, sta infuocando le polemiche su tutti i giornali. Il Corriere della Sera ha fatto l'altra sera un'analisi proprio critica del film Olè con Massimo Boldi
e Vincenzo Salemme.
E Vincenzo Salemme spiegando proprio il perché questo film non funziona, ma proprio a livello critico, Francesco.
Come siamo caduti in basso, direbbe Goffredo Fofi, ma comunque.
Direi, insomma. Ma al di là appunto della qualità dei film, che ovviamente io non stiamo qui a consigliarvi di andare a vedere, anzi stiamo qui a consigliare, io personalmente consiglio tutti di andare a vedere uno dei tre contendenti, che è tra i tre l'unico che oltre
a qualche
essere,
spessore,
sì, oltre a essere un film appunto, è la sorpresa, diciamo l'aggiunta, il terzo intruso di quest'anno nella lite Boldi De Sica. È un film appunto che è un film a tutti gli effetti di Natale, quindi commerciale, se vogliamo anche televisivo, molto popolare, una commedia divertentissima.
Con attori
buffa,
anche presi dalla televisione, attori come Paolo Bonolis. No?
Paolo Bonolis e Elena Santarelli, quindi assolutamente un film che ha tutte le carte in regola per essere un film di Natale, con la differenza che è intelligente.
E parliamo di commedia sexy.
Commedia sexy
di
Alessandro
Dalatri.
Che appunto adesso fra poco ascolteremo, che appunto è un autore, appunto a differenza di Carlo Vanzina e Neri Parenti, che sono appunto celebri proprio per essere, no, i registi che in Italia fanno il film stupido, proprio
detta due mestieranti, dai,
sì, due mestieranti che sono appunto specializzati nel film che legge volutamente leggero. Invece Dalatri è diventato famoso proprio come regista, come autore, con film
molto sensibile, direi.
Molto sensibile, ricordiamo Americano Rosso, Senza pelle, un film che parlava di psichiatria, di un ragazzo con problemi mentali, I giardini dell'Eden, film sulla giovinezza di Gesù, sì, molto, sì, sì, molto ambizioso e anche molto, molto bello.
E i più recenti, La febbre,
Casomai, che Casomai è stato la febbre, il molto più bel film sul matrimonio penso che sia stato mai girato, e La febbre, che tu ricordavi, e questi ultimi due film con cui ha lanciato un altro personaggio televisivo che grazie a Dalatri è diventato anche un attore, anche un attore bravo, che è Fabio Volo.
Certo.
E adesso appunto la commedia sexy, che rispetto a questi film precedenti è sicuramente molto più commerciale, non è bello in questo senso,
più popolare, forse, diciamo,
più popolare, bravo, cioè è un commerciale, sì, nel senso che poi ecco, abbiamo visto che è stato promosso ovviamente anche in programmi di quali peraltro fa satira in questo film, quindi
sembra un paradosso, domenica,
eccetera. Sì, sembra un paradosso, Francesco, è un paradosso, ma un bel paradosso da questo punto di vista, nel senso che se un autore particolarmente sensibile, tra l'altro insomma anche da un punto di vista religioso, nel senso che poi Dalatri è anche uno dei pochi registi cattolici che ci sono in Italia, e credo l'unico regista in Italia che questo suo cattolicesimo lo vive da un punto di vista proprio artistico, nel senso che non è un regista cattolico perché fa i film su Padre Pio o su Santa Maria Goretti, come altri suoi colleghi, ma è una persona che vive, che ha dei contenuti forti nei suoi film,
una spiritualità tutta personale, poi insomma,
sì, no? Anche se appunto dicevo prima, Casomai è il più bel film sul matrimonio, nel senso che si riconosce anche pienamente nella dottrina cattolica, eppure Dalatri non è assolutamente uno di quei registi che va in giro sfoggiando il suo cattolicesimo e leccando piedi in Vaticano.
Non è neanche un bigotto, assolutamente.
Non è assolutamente un bigotto, ma credo che bigotti di registi ce ne siano pochi, nel senso che appunto Giulio Base, che secondo me è un po' il simbolo dei registi cattolici in Italia, appunto cattolico perché ha fatto il film su Padre Pio, perché dice di avere una grossa fede, ha fatto appunto il film su Santa Maria Goretti, poi è una persona che, per capire anche la sua spiritualità, è stato fidanzato con Anna Falchi, quindi, no? Una persona sicuramente di un profondo spessore.
C'era una sottile ironia in questa cosa, però siccome è Natale lasciamo correre.
Essendo anche lui bravo cattolico e anche giustamente divorziato e risposato, la cosa buffa è che lui, siccome è un cattolico...
Cioè è demolito praticamente in due parole.
Si è risposato in chiesa, ecco, con rito civile, ecco, ma in chiesa.
Vale. Sarà stata sconsacrata,
e,
forse.
Sì, credo di sì. Ecco, tanto di benedizione del suo padre spirituale. E lui, capito, rilascia queste interviste variando del suo rapporto con la fede, eccetera. E di fatto, ecco, il suo cattolicesimo sta tutto nel fatto che fa le fiction sui santi. Invece da Ladri, devo dire, una sorta di Zanussi italiano, nel senso che è veramente una persona di sostanza.
Piccoli Zanussi crescono.
Sì, guarda, davvero. Perché praticamente è quasi speculare. Nel senso che è una persona che fa film che hanno una profonda sostanza, e anche sostanza, ripeto, in cui la Chiesa ci si può riconoscere pienamente, ma che assolutamente non va in giro a sbandierare la sua fede, non va in giro a leccare piedi in Vaticano. Anzi, se vedete Commedia Sexy, c'è anche una forte satira nei confronti dei politici che fanno, no? Adesso c'è tutto il gioco di capire di che partito sarà Paolo Bonolis nel film,
che forse poi in fondo, io non ho ancora visto il film, però forse è anche trascurabile di che partito sarà, nel senso che forse
sì,
è un verso molto trasversale, sì, dalla sinistra alla destra,
che diciamo che i politici che vanno in giro appunto a fare le leggi sulla famiglia consigliandosi con i cardinali e poi promuovono, diciamo, le loro amanti nel mondo della televisione, del teatro e del cinema, credo che stiano tanto nei partiti cattolici di sinistra che nei partiti cattolici di destra, insomma. Quindi effettivamente credo che sia trascurabile.
Non è un film politico nel senso di non è un film schierato, ecco.
No, assolutamente non è un film politico. È politico nella misura in cui comunque prende delle posizioni interessanti, secondo me. Cioè, ripeto, il fatto che un regista cattolico poi prenda in giro i politici che vanno a farsi dettare le leggi dai cardinali, insomma, e soprattutto perché poi sappiamo che questi politici stanno forse più nell'UDC che nella Margherita, tutto sommato, e il fatto che Dall'Atri non sia assolutamente un regista di sinistra è una cosa che da questo punto di vista gli fa ancora più onore, sì, nel senso che poi non è uno di quei registi, appunto, che ha costruito la sua carriera anche sull'appartenenza politica, sull'ideologia.
Come Nanni Moretti, per esempio.
Sì, come Nanni Moretti, ma come molti altri.
Come molti altri.
Diciamo come quasi tutti, no? Diciamoci la verità, che in Italia sì. I registi sono quasi tutti di sinistra.
Un po' quindi... come i cantautori, no? C'era
sì, perché la cultura è di sinistra, Francesco. Perché la cultura in Italia è sempre stata dominata comunque...
da 50 anni a questa parte,
sì,
almeno.
Da sempre, dalla sinistra.
Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi.
Sì, quindi ci sono grandi artisti come Nanni Moretti, che non ha mai... Anzi, lui appunto è sempre stato considerato anche un politico attivo. E poi ci sono altri personaggi, e qui ritorniamo nella battaglia di Cinepa Dettoni, di personaggi che di sinistra non hanno assolutamente nulla, ma che si vantano di essere di sinistra soltanto, a mio parere, per avere una maggiore credibilità presso il pubblico di sinistra.
Ho
e a tal proposito citerei uno dei protagonisti di Natale a New York, tale Claudio Bisio, che appunto è uno di quelli che di fatto è un comico, anche un comico discreto, non dico di no, insomma. Però... non nascondo la mia profonda antipatia.
Si era notato.
No, perché è appunto uno di quei personaggi che, tra l'altro, appunto, non è che di solito i comici di sinistra sono quelli che fanno gli spettacoli su Rai 3, no?
Alle 11 di sera.
Sì, che prendono in giro Berlusconi, no? Di solito il comico di sinistra è questo. Invece, Carlo Bisio lavora per Berlusconi, non ha mai fatto satira, però si dà sempre le arie da artista di sinistra.
Progressista, così.
Sì, e adesso ha fatto giustamente Natale a New York, che è appunto un film intellettuale, no, profondo e culturale.
Molto impegnato.
Guarda, no, io devo dire la cosa che mi fa un po' davvero arrabbiare, no? È perché c'è un altro personaggio, attore particolarmente, possiamo dire, di sinistra in Natale a New York, che è Massimo Ghini, e lui è stato addirittura consigliere comunale con IDS. A Roma,
sinistra,
quindi,
moderata, diciamo così.
Sì, insomma, comunque si mette uno che ha fatto, certo. Diciamo, l'appartenenza politica l'ha vissuta anche a livello attivo. Ma insomma, Massimo Ghini è figlio di un partigiano, figlio di suo padre, è stato internato a Dachau. Insomma, quindi è uno che sicuramente la politica la vive
in maniera forte,
in maniera molto forte,
schierata, diciamo.
E anche lui sta nel cast di Natale a New York.
Sì, sì.
Però devo dire, ora, tanto per mettere le carte in tavola,
tra l'altro Massimo Ghini è molto bravo, secondo me.
Sì, no, ma io devo dire anche una cosa, tanto perché poi non voglio che metto le carte in tavola. A me sta molto simpatico Massimo Ghini da un punto di vista umano, è molto antipatico Claudio Bisio da un punto di vista umano, perché ritengo Claudio Bisio anche una persona profondamente montata, e questo perché mi ha rifiutato l'intervista, lo dico subito.
Quindi c'è un motivo personale.
Sì, no, questo io lo dico a tutti i personaggi famosi che sono in ascolto: fate molta attenzione a rifiutare le interviste ai giornalisti, perché è una categoria, no, ma in generale anche agli altri giornalisti, Francesco, perché siamo una categoria molto vendicativa.
Bene.
No, quindi, devo dire, in realtà
parlo male di tutti quelli che ci rifiutano interviste, dai.
Sì, no, fate attenzione, perché poi io parlo male di tutti quelli che me la rifiutano, quindi no, ma a parte questo, però devo dire, c'è chi te la rifiuta perché magari in quel momento non può, oppure senti, io, se un personaggio si crede ad essere sto cavolo ed è sto cavolo, io c'ho anche
canto
un certo
di cappella.
Sì, tanto per citare, per fare nomi, Vinicio Capostela me l'ha rifiutata in tutti i modi, le interviste che ho cercato, tu sai, Francesco.
Implorando
in qualsiasi modo, e lui non me l'ha proprio voluta fare. Però questo non intacca la mia stima per Vinicio Capostela, perché lui è uno che se lo può anche permettere, secondo me, di rifiutare le interviste, perché è veramente un grandissimo artista. Invece Claudio Bisio, insomma, diciamoci la verità, è un buffone, è un comico, è un giullare, insomma. Non è un... E invece si pensa ad essere il nuovo Dario Fo, questa è una cosa che a me sinceramente, solo perché... Perché
Claudio... Zelig gli ha dato la popolarità, forse, Zelig, a livello
ma perché,
televisivo.
Sì, ma Zelig, perché è di sinistra Claudio Bisio?
Punto, dico, perché non è impegnato... va di moda esserlo? Eh? Butto là, perché va di moda esserlo?
Sì, no, dico, ma come si giustifica? Cioè, nel senso, non è uno che fa satira su Berlusconi. Non è impegnato
questo
politicamente.
Già basterebbe essere di sinistra, beh, fare satira.
Oggi basta quello.
Non basta parlare di pacemaker oggi.
Appunto. Non è impegnato politicamente. Non lavora a Rai 3? Perché è di sinistra?
Anzi, lavora a Canale 5.
Prende anche i soldi da Berlusconi.
Ma lavora nella tana del lupo.
Perché è di sinistra Claudio Bisio, Francesco?
Non saprei, non lo conosco.
Perché presenta il concerto del 1º maggio. Questo gli basta a sentirsi un intellettuale di sinistra, Claudio Bisio. E così, no, quello che dico appunto, perché poi le reazioni, no? Perché di fronte alla domanda, ma tu che sei, voi che siete artisti di sinistra, come siamo andati a fare Natale a New York, no? Allora, Massimo Chini si è giustificato dicendo, guarda, per me fare una commedia pura, però alla fine, no? Tutto, cioè, con molta umiltà ha risposto, davvero. E questo devo perché è una persona umile, comunque.
Una motivazione alimentare, cioè, anche poi.
Anche, sì, ma in modo molto, no? Molto schietto. Cioè, dice, sì. Questo è il nostro lavoro, facciamo anche questo. Io, quando ce l'ho intervistato, Massimo Chini, anche io gli ho detto, tu hai fatto tanti bei film, e lui mi ha detto, sì, ho fatto anche tanti brutti film. Ma non me ne vergogno, perché questo è il nostro lavoro, insomma, è fatto di alti e di bassi.
Già.
Claudio Bisio sa che cosa ha risposto? Sì, beh, io il mio modello è Dario Fo, però sono arrivato a 50 anni ancora, diciamo, no? Visto che film popolari non li facevo, allora mi sono abbassato anche a fare questo film, perché comunque voglio anche raggiungere il grande pubblico.
C'è una certa credine in questa cosa che stai dicendo.
Ma mi faccia il piacere, mi faccia.
Ti avrebbe detto il principe, va bene.
Parlando di cinepanettoni e cine...
No, tra l'altro Ghini è in TV in questi giorni con una bella, sì, fiction, secondo me, che raccontami, molto carina.
Ha fatto, ma no, davvero, ma Ghini, secondo me, ha fatto anche tante stupidaggini, è vero. Studi... Però è un attore che ha fatto molti bei film.
Te lo ricorderai, ha fatto la parte di un politico senza scrupoli, con compagni di scuola di Verdone, che era bellissimo.
Mitico, bellissima
parte.
Lì
una parte,
un bellissimo film.
Di una carogna terribile.
I cinepanettoni, io volevo dire questa, volevo fare un po' di... Perché me la sono studiata la cosa, Francesco, ho studiato molto questa settimana. Ho studiato un po' che cosa sono questi cinepanettoni, perché se ne parla così. Se ne parla come fosse una cosa che esiste da sempre, e si fa riferimento a Vacanze di Natale, appunto, dell'83 di Carlo Vanzina, prodotto da Aurelio De Laurentiis. Attenzione, perché qui che nasce la contesa.
Ah, sì.
Perché il film era diretto da Vanzina e prodotto da De Laurentiis. Così Vanzina dice, il film di Natale l'ho inventato io perché l'ho diretto io. E De Laurentiis dice, no, il film di Natale l'ho inventato io perché l'ho prodotto io.
Certo.
Perché oggi ci troviamo con Vanzina che ha fatto Olè, l'alternativa, e De Laurentiis che continua la sua serie sul Natale. In realtà però volevo dire questa cosa, non è vero che nasce nell'83 il film di Natale.
Molto prima.
No, molto dopo.
Ah, molto dopo, pensavo molto prima.
Sì, cioè il film di Natale, ecco, il film di Natale c'è da sempre,
appunto,
e ci sarà sempre.
Quello volevo dire, no? Anche i film, che ne so, con Sordi, con...
Ma sì, cioè...
Magari uscivano a Natale.
Insomma. Esatto, i film di Natale sono i film che escono a Natale, quindi, ma anche nativi di un film di Natale.
Certo.
Insomma,
ma quest'anno il cinepane... non c'è Pieraccioni, tra parentesi, quindi, sì, siamo fortunati.
Ma che cos'è il cinepanettone? Il cinepanettone oggi si intende un film che esce a Natale, è ambientato a Natale, soprattutto è diretto al pubblico che va al cinema
solo a Natale.
Solo a Natale, il giorno di Santo Stefano, possibilmente, che è proprio il giorno
a digerire le lenticchie.
Esatto, e di conseguenza un film che direbbe la nostra amica Lilia Sebastiani, superficiale, volgare e televisivo. Cioè facile, commedia, ma commedia molto elementare,
di grana grossa,
giocata anche appunto molto sulle volgarità, ma in generale comunque su una comicità molto istintiva, molto, molto di base, e televisiva nel senso che proprio che fa riferimento a personaggi, a facce che il pubblico televisivo conosce, perché ovviamente è un pubblico che al cinema non ci va, quindi,
certo,
non ci puoi mettere personaggi cinematografici, ci devi mettere personaggi che sono già conosciuti al pubblico televisivo,
certo.
Questo è il cinepanettone. Il cinepanettone nasce con Vacanze di Natale effettivamente nell'83, ma si ferma lì, nel senso che poi c'è stato un successivo film che era Vacanze in America, sempre di Vanzina, sempre con lo stesso cast, che vorrei sottolineare non era De Sica e Boldi,
no, era solo De Sica,
esatto, e Jerry Calà.
E Jerry Calà.
E il seguito era Vacanze in America, che non è stato prodotto da De Laurentiis. Poi si è fermato lì il ciclo. nell'84, quindi 83-84,
che poi era meno, scusa, ti interrompo, ma Vacanze in America era molto meno volgare rispetto ai film successivi.
Sì, no, appunto, ma ancora non è il vero cinema nazionale, perché Vacanze in America era un film facile, una commedia facile, ma non era poi
triviale.
Sì, era triviale. Molto. Nell'85 c'è il primo incontro tra Boldi e De Sica sul set dei Pompieri, che non era un cinepanettone, non c'entrava niente col cinepanettone.
E c'era anche Villaggio, se non sbaglio.
E c'era anche Villaggio, c'erano molti altri attori. Poi i film di Natale di fatto non ci sono per qualche anno. Diciamo che il vero antecedente poi, bisogna aspettare fino al 1989 con il film Fratelli d'Italia, che era effettivamente un po' anche a livello di volgarità ci stavamo avvicinando già di più. Ma ancora non era la formula esatta, anche la coppia Boldi e De Sica non c'era ancora. La vera coppia Boldi e De Sica nasce nel 2004.
Quindi recentemente?
Sì, con SPQR. Diciamo che loro hanno cominciato a fare i film insieme da Vacanze di Natale 90. Che è nel 90, è di Enrico Oldoini, però il terzo, diciamo, incomodo in questa. Okay. Quindi tra Vanzina e Enrico Parenti c'è stato Enrico Oldoini, poi è stato Vacanze di Natale 91, poi è stato, ecco, anni 90, che forse ha gettato veramente il seme anche a livello di volgarità e di idiozia, dato il là veramente ai film di Natale, anni 90 e anni 92, poi c'è stato SPQR, poi varia spasso nel tempo, questi erano di Vanzina, quindi Vanzina si è riappropriato del film di Natale e tutto sommato il cinepanettone è vero, lo ha inventato lui.
Fieramente.
Anche se poi lui adesso dice, no, però i miei film erano più originali, perché è vero, non si ripetevano, SPQR era ambientato nell'antica Roma, a spasso nel tempo era appunto Viaggi nel tempo. Quindi l'ambientazione cambiava. La storia, la volgarità, i personaggi erano sempre gli stessi, però cambiava l'ambientazione.
La comicità era veramente cretina.
Sì, abbastanza. Però diciamo che poi il filone si è stabilizzato a partire da Vacanze di Natale 2000, di Vanzina ancora, e da lì è proprio c'è Natale sul titolo, il cast è sempre quello.
Natale in India, Natale sul
Nilo.
Esatto.
Dopo a quel punto tutti i film si sono proprio ripetuti in continuazione, e quindi è rimasta il cinepanettone, ecco, tutto sommato nasce con Vacanze di Natale 2000, nel senso che da lì che la formula rimane esattamente la stessa sempre.
Quindi è molto più recente di quanto si pensi.
Molto più recente, se ne parla come una grande tradizione. Boldi e De Sica dicono noi che facciamo film insieme da 23 anni, ma non è vero. Loro, la coppia Boldi e De Sica a livello mediatico nasce con SPQR, ho detto 2004, scusate, nel 94.
Quindi 94.
A 10 anni la coppia Boldi e De Sica.
12, via, siamo nel 2006. 12,
poi ci fu Vacanze di Natale 95, poi tutti gli e così via.
E va bene.
Comunque, ecco, in questa...
Poi c'erano anche i fichi d'India in alcune pellicole, sì, che secondo ovviamente me sono il livello più basso mai raggiunto dalla comicità in Italia.
Assolutamente.
Peggio della commedia dell'arte.
E poi c'è stata questa frattura, no? L'anno scorso, anzi ci stava già 2 anni fa, in cui Boldi si lamentava di De Sica dicendo che era una persona, un oppressore, una persona cattiva, piangeva molto, e ha fatto questa intervista al settimanale del Corriere della Sera dicendo che... E la cosa buffa è che Boldi si è sempre lamentato, è stato sempre molto acido a tutte queste polemiche. De Sica rispondeva trattandolo come un idiota, cioè dicendo no, ma sa, lui sta passando un brutto momento, gli è morta la moglie, ma in realtà siamo molto amici, anzi è geloso di me perché ormai siamo come una coppia di marito e moglie, è geloso perché ho fatto gli sketch con Ghini, cioè se lo prendeva proprio in giro, quindi c'era anche questo rapporto. E poi c'è stata questa appunto frattura anche produttiva, nel senso che appunto la Medusa di Berlusconi ha prodotto il film di Vanzina con Massimo Boldi, mentre sul film di Natale, sull'altro versante, ci sono andati appunto De Sica, il solito Neri Parenti e De Laurentiis.
Non so però se insomma sia un espediente pubblicitario, però già si parla per il prossimo Natale di una riappacificazione della coppia.
Ma chi lo sa, tanto alla fine io poi quando penso a questi personaggi sinceramente, non lo so, forse sono pessimista, però mi sembra che leggo anche tra le righe tanta di quella falsità, tanta di quell'ipocrisia, che non si capisce poi alla fine veramente se Boldi ha detto quelle dichiarazioni perché il suo manager lo voleva ricattare in qualche modo, ricattare, o comunque stava trattando con De Laurentiis per un contratto diverso. Allora, cioè non si capisce poi cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in queste polemiche, sinceramente. Quindi poi alla fine poi si riappacificano o meno, secondo me, insomma, certo Boldi farà più soldi se si rimette con De Sica, questo ormai è certo, a noi francamente. Io penso che cinepanettone ne possiamo tranquillamente fare a meno, non ci sono,
assolutamente
io, sinceramente non ci sono mai andato, sono andato una volta per caso e perché non pagavo a vedere a spasso nel tempo e mi è bastato, devo dire la verità, nel lontano ormai credo 96 fosse.
No, ma anche quando li fanno in TV francamente più di un quarto d'ora sono insostenibili, insomma.
Ce li possiamo anche risparmiare, diciamo. Invece io, appunto, no, e non lo dico con atteggiamento snobbistico, cioè un po' lo dico anche con atteggiamento snobbistico.
Ma perché no?
Ma diciamo. È giusto, cioè, ripeto, è giusto anche divertirsi a Natale, è giusto anche non pensare, è giusto anche potersi veramente rilassare, divertire, anche vedendo personaggi sì rassicuranti perché li conosciamo, no? Va bene. Io non dico di no, è giusto, non dobbiamo andare sempre a vedere film intellettuali o film impegnati. E per questo dico...
Andate a vedere Dalatri.
Andate a vedere Dalatri.
Lì volevi arrivare, lo so.
Sì, proprio perché secondo me l'operazione di Dalatri, che forse un artista di sinistra non l'avrebbe mai fatto, perché quelli di sinistra in effetti sono un po' molto snob, invece Dalatri, tra l'altro che è un pubblicitario, cioè lui è diventato, ha costruito la sua carriera anche sulle pubblicità celeberrime della Telecom con Massimo Lopez.
Come no, come no. Doveva essere fucilato, no?
Sì, della Lavazza, cioè le pubblicità più belle che abbiamo visto in televisione sono di Dalatri, sì, considera. Sì, però è uno che lavora in pubblicità, quindi certo non è uno snob.
Certo.
E quindi si è sporcato le mani, diciamo, con questo film. E di conseguenza ha fatto un'operazione intelligentissima, perché è un film che ha anche una profonda etica, come Idea Sexy, ha dei contenuti molto profondi a mio parere, ma ciononostante direi che ovviamente mantiene tutte le qualità di un film d'autore e tutte le, tra virgolette, qualità di un cinepanettone. Cioè, ripeto, ci trovate Bonolis che fa l'imitazione di Alberto Sordi, ci trovate quella bonazza di Elena Santarelli che veramente io consiglio di vedere il film anche per quello, è uno spettacolo notevole. Ci trovate...
Non è esattamente natalizia questa cosa che hai detto, ma
sì, sì, ci trovate gag, alcune direi quasi postmoderne, nel senso che c'è una battuta finale a un certo punto che secondo me è proprio non c'entra niente con Dalatri, ce l'ha messa solo per strizzare l'occhio al pubblico di Natale. C'è una battuta volgarissima
che non possiamo ripetere,
che non ripetiamo, ma proprio una battuta molto volgare che secondo me è proprio sta alla fine del film, quasi come a dire ecco, ho fatto anch'io il film di Natale. Quindi è un film che comunque ovviamente il pubblico che ama i film di Boldi e De Sica, io lo posso dire, andateci perché vi divertirete tantissimo. Forse però dentro al cervello, dentro al cuore
scatta
qualcuno vi metterà un qualche impercettibilmente,
scusatelo,
forse
se sarà così.
Uscire dal cinema leggermente migliori da come siete entrati,
se
anziché leggermente
così, scusatelo, ecco. Sì. No, poi c'è chi dice
scusate Dalatri se vi fa crescere,
se vi fa ragionare un attimo,
però davvero è divertentissimo. No, e gli attori sono strepitosi tutti, anche gli attori che non sono televisivi, perché appunto accanto, certo, a Elena Santarelli e Paolo Bonolis ce ne sono,
cioè Sergio
Rubini, signori attori come Sergio Rubini, che è il vero protagonista del film.
Ultimamente si è dato anche lui la pubblicità, molto divertente, che è anche lo spot di Rubini.
Sì,
sempre
sì, sì,
una
no,
compagnia telefonica riguarda.
Sì, sì.
Non
poi
la citiamo.
C'è Margherita Bui, che tra l'altro tornano in coppia, perché sono marito e moglie, sono separati, ma sono stati sposati per molti anni, una coppia anche cinematografica, Rubini.
Ti volevo
e
dire, c'è qualcuno, soprattutto appunto prima citavo Goffredo Fofi, uno dei critici più importanti del cinema in Italia, che dice che coloro che vanno al cinema soltanto a Natale sono quelli che rovinano il cinema, effettivamente, perché poi fanno balzare questi cinepanettoni in cima alle classifiche.
Sì.
E si ritiene che la qualità si coniughi poi con la quantità, cioè tanti più spettatori vanno a vedere questi film, evidentemente tanto più valgono questi
perché
film.
È un critico, invece Dalatri, che è uno che il cinema lo fa, che ci vive di cinema, dice, e questo mi piace, perché anche mentre Boldi non ha fatto altro che parlare male di Bonolis dicendo ma che lo va a fare a vedere la gente, e Boldi parla male di Bonolis e di De Sica che parla, cioè, Dalatri
è una guerra,
ha fatto gli auguri a tutti dicendo i cinepanettoni invece aiutano il cinema italiano, perché se non ci fossero i cinepanettoni l'industria cinematografica italiana avrebbe molti meno soldi, cioè con i soldi che i produttori guadagnano con i cinepanettoni poi possono anche finanziare i film più seri, più impegnati. Quindi questa è stata una bella frase da parte di Dalatri,
vero,
perché è anche molto corretta. Io ascolto tutto, visto che credo che non manchi tantissimo.
Sentiamo Dalatri allora.
Ascoltiamo quindi l'intervista ad Alessandro Dalatri.
Noi possiamo dare questo consiglio, se proprio volete andare a vedere tutti e tre, ci sono 3 giorni di festa almeno, per cui andate a vedere sia Dalatri, sia De Sica, sia Boldi, e così non scontentate nessuno.
Ma se dovete scegliere,
scegliete con Media Sexy. Questo è il nostro consiglio per il film natalizio o post natalizio. Questo è Dalatri. Alla fine di Dalatri noi chiudiamo la nostra trasmissione, quindi vi salutiamo sin d'ora. Buon Natale, ci sentiamo come sempre la prossima settimana.
In questo momento nel cinema, sia a livello internazionale, diciamo che anche per quanto riguarda l'Italia, la fiction, vanno molto di moda i grandi eroi, le grandi storie, no? Tu fai un cinema da questo punto di vista completamente trasgressivo, perché racconti la quotidianità, la rivoluzione nella quotidianità per certi versi, no? Hai fatto appunto un film su un sogno di un giovane nel suo lavoro, ma un sogno anche insomma alla portata di tutti, diciamo, non è il sogno di fare la rivoluzione, il sogno di in caso mai hai fatto un'operazione trasgressiva al massimo, perché per la prima volta il matrimonio, anziché stare alla fine del film, sta all'inizio. Nei Giardini dell'Elena addirittura hai raccontato la normalità del personaggio più clamoroso della storia, no? Questa operazione è anche insomma molto coraggiosa per certi versi. Da cosa nasce questa?
Ma io guarda, io faccio cinema partendo fondamentalmente da due cose. Una sono l'osservazione, cioè io sono un grande osservatore, adoro guardare, osservare i comportamenti che mi circondano. E quando vedo nei comportamenti, spesso tra l'altro nel nostro paese è molto facile vedere questo, delle contraddizioni forti, cioè mi piace andare a capire perché queste contraddizioni si sviluppano così fortemente. Da lì nasce l'urgenza allora di raccontarle, di lavorarci sopra, e quindi questo è il mio lavoro. È chiaro che invece dall'altra parte fare grandi eventi storici o film di grande respiro mi piacerebbe, cioè il problema è che qui in Italia non è proprio possibile farlo. Se lo fai, lo fai con la fiction lo fa con pochi mezzi e quindi tutto si riabbassa a un livello, tanto vale guardare direttamente, diciamo, ai livelli probabili e possibili. Quindi il problema del nostro cinema è un problema di un'assenza di industria che non consente di fare grandi spazi o di spaziare, anche se nel mio piccolo, nel mio caso, ad esempio, come vedi in questi film c'è sempre comunque tentativo di aprire, allargare gli orizzonti, non sono film di interni, di due persone che parlano su, non so, le tematiche della loro vita. Credo che, ma per esempio, soprattutto
infatti
per tutti,
è anche il contrario, tutto sommato, del cinema italiano, diciamo, di un certo tipo.
Non sai quanta sempre fatica riuscire a fare questo, perché ecco, mettere insieme ad esempio il linguaggio degli effetti speciali usati in questo modo e non con le esplosioni o con le moltiplicazioni come si fa spesso nel cinema, ma facendolo diventare linguaggio onirico, linguaggio, cioè quello che si è impossibilitato a raccontarlo in altro modo, questo mi diverte molto, cioè è molto faticoso perché chiaramente costa, però credo che sia anche doveroso rendere in qualche modo accessibile attraverso l'uso dei linguaggi percorsi magari che apparentemente possono sembrare complessi. Io non ho mai amato diciamo l'intellettuale che parla difficile per non raggiungere le masse. Io credo che compito di un artista, un intellettuale, una persona sensibile in generale, non debba essere quella di costruire un salotto esclusivo, ma di portare la propria sensibilità, la propria conoscenza, il proprio pensiero, anche gli stimoli a quante più persone possibile, soprattutto a quelle che non hanno questi elementi. Questo è un problema enorme nel nostro paese, dove invece la classe intellettuale è stata purtroppo da sempre governata da un'ideologia forzata. E il pubblico se ne accorge, sente quando c'è puzza di ideologia. Noi apparteniamo a un'epoca di cui siamo fortunati, poterlo dire, la tua generazione, tu sei più giovane di me, sicuramente di più di me, dove fortunatamente col crollo del muro e tante altre cose è crollata l'ideologia, no? Quindi siamo, secondo me, in un'epoca in cui le ideologie sono morte, e io sono felice, saluto questa cosa.
C'è più respiro, quindi,
respiro, perché l'ideologia è la cosa più innaturale che esista al mondo, no? Io credo che la cosa più naturale sia invece quello di valutare le cose che succedono, no? Al di là delle prese di posizione ideologiche, perché diciamo che l'imbecille è quello che non cambia mai idea, no? E di valutare mano a mano che le cose succedono come affrontarle, come migliorarle. Questo mi sembra un obiettivo interessante. Quindi tanti anni di un cinema fortemente ideologizzato sicuramente hanno penalizzato anche il rapporto col pubblico. Io me ne accorgo perché poi i dati, i numeri lo dimostrano, che invece fare un cinema che tenta di dire le stesse cose ma parlando linguaggi più accessibili, più semplici, in qualche modo premia, va incontro al pubblico. Quindi credo che questo sia, per me, non dico che sia una regola per tutti, ma per me uno stimolo a continuare a migliorare, a ampliare sempre di più questa cosa. Fare un film è difficilissimo, è complicatissimo in questo paese, ripeto, come dicevo, non c'è industria, quindi è molto difficile. Paga questa difficoltà soltanto l'idea che tu questo, quel lavoro lo possa comunicare a quante più persone possibile. Fare un film, per dire, poi ci ha vinto una medaglia, l'hanno visto i parenti e gli amici, una ristretta cerchia di intellettuali, non mi interessa.
Tra l'altro, da questo punto di vista, ecco, in Italia c'è una tradizione di cinema di impegno civile che è sempre molto legata a tematiche politiche o sociali, tipo la mafia. Ecco. Tu invece hai un film che io lo definirei di impegno umano, nel senso che parli di cose che riguardano chiunque sta a ascoltare. Appunto l'amore, il lavoro, l'ideale, appunto, dicevo prima, la portata di tutti, ma anche con lo stesso Giardino dell'Eden hai dimostrato che qualsiasi persona è chiamata a fare il percorso che ha fatto Gesù Cristo.
Ma io credo che fare un cinema come piace farlo a me significhi veramente fare un cinema politico, non perché parla di politica, ma perché parla di proprio di quello di cui non si occupa più la politica, che è la vita delle persone. E la vita delle persone è la politica, no? Questi giorni ci sarà un referendum complicato, difficile.